questo decreto sul riordino dell'ordinamento penitenziario e del ministro della giustizia Bonafede, e insomma due cose che cambiano abbastanza, cioè, anche se sono in continuità con alcune dinamiche precedenti, cambiano un po' però il panorama in cui ci troviamo a vivere e a operare. Bene, ci sentiamo tra qualche secondo. Allora, 15.03, siamo in orario perfetto e iniziamo la conta di quest'oggi 3 di ottobre del 2018, ovviamente. Allora, cosa è successo? Intanto il governo non è ancora esecutivo, però ha predisposto all'unanimità, così ci hanno detto i giornali, un decreto su immigrazione e sicurezza che riprende tutti, diciamo, i decreti precedenti, per esempio quello Minniti, e c'è una certa continuità, però inasprisce ancora di più quel pacchetto sicurezza. Sull'immigrazione lo stesso, riprende il decreto Minniti e inasprisce ancora di più, vedremo i particolari di questi dettagli. L'elemento centrale in questo e in altri provvedimenti, teniamolo bene a mente, è che questo governo al di là delle cose che fa tutta campagna elettorale, sparacavolate, cioè, tutto quello che volete, ma fondamentalmente in tutti i suoi provvedimenti mette al centro il meccanismo, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza rispetto alla tutela delle persone. Questo è centrale per tutto, mentre gli altri, pur essendo molto negativi, e gli altri decreti fatti precedentemente, pur avendo degli aspetti orribili dal punto di vista della persona umana, tuttavia mantenevano un minimo, cioè, come dire, un colpo al cerchio, uno alla botte, anche se era prevalente anche lì il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. Questi sono chiaramente esplicitati e l'abbiamo visto per esempio nell'arresto, per ora in arresti domiciliari, del sindaco di Riace Lucano, però visto che leggendo tanti hanno scritto, hanno parlato, si fa un po' di confusione. È chiaro che probabilmente quel mandato di cattura, mandato di arresto e quindi la immissione in arresto domiciliare è frutto del clima, il clima politico, diciamo, legge o non legge, caratterizza un po' l'agire di tutti gli organi istituzionali. Tuttavia il provvedimento rispetto al quale è stato incriminato il sindaco di Riace è un provvedimento non recente, ma nemmeno recentissimo. Praticamente il reato di fiancheggiamento dell'immigrazione clandestina viene dal 98. C'era il governo Prodi, allora, alla fine del secolo scorso si cominciava a vedere questo fenomeno migratorio che prendeva consistenza numerica molto forte, e il decreto del 98 fece delle cose molto brutte, cioè non riuscì a fare delle politiche di accoglienza e delle strutture, di mettere in piedi strutture di accoglienza, ma soprattutto politiche di accoglienza e integrazione che riuscissero, diciamo, a far lavorare in sintonia con questo fenomeno, ma cercò di contrastarlo, ecco, già nasce l'idea. Poi però questa legge del 98 viene enormemente peggiorata 4 anni dopo da quella che si chiama famigerata legge Bossi-Fini, che trattò un sacco di problemi, tra cui questo. E il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina diventò un reato talmente, oltre che pesante, brutto, ma talmente strano, perché contrastava con dei principi, dei valori e anche delle leggi internazionali che esistevano da secoli, non da qualche anno, da secoli, soprattutto da parte dei paesi marinari. Per esempio il principio, che è anche una legge internazionale più o meno sottoscritta da tutti, che dice: di fronte a persone naufragate che stanno in mare e rischiano di affogare, chiunque si trova a transitare lì, anzi, deve correre in aiuto e salvarle, anche se fossero dei nemici, anche in tempo di guerra. Se ci sono dei nemici, per esempio c'è stato uno scontro navale, una nave di una parte affonda e ci sono dei persone che stanno, ovviamente, se vengono lasciate in mare muoiono annegate, devono essere salvate e portate a bordo, anche se sono nemici. Quindi per tutti gli altri chiaramente vanno, prima va salvata e poi si ragiona chi è questa persona, che problema c'ha, eccetera eccetera, ma in quel luogo va salvata. Quando la legge 2002, la Bossi-Fini, nella sua parte del favoreggiamento immigrazione clandestina prese il via, ricordate, avvennero dei fatti veramente spaventosi. C'era il governo Berlusconi, eravamo in una fase di annebbiamento totale, un po' come adesso, praticamente molti comandanti di navi che salvavano gente che stava in mare, stava in procinto di annegare, e la salvavano perché c'era quel principio. Per tutte le genti di mare vale quel principio di salvare prima di domandarsi chi è. appunto il valore umano prima di ogni altra cosa. Poi si discute dopo, quando sta rifocillato, sta messa, se una persona si fanno processi, impicci, tutto quello che serve, però prima di tutto va salvata. Molti ve lo ricorderete, perlomeno chi segue questa radio sta un po' attenta alle notizie più scabrose. Ebbene, alcuni comandanti di navi civili o anche militari vennero incriminati, come adesso appunto il sindaco di Riace, per aver salvato delle persone che stavano in mare. Il ragionamento che facevano alcuni pubblici ministeri era questo, procuratori della Repubblica, dei vari posti, dicevano: poiché quelle persone in mare erano state portate da un trafficante, quindi stavano su un gommone illegale, allora se uno li salva favorisce con quello salvataggio il traffico di persone clandestine, quindi è un favoreggiamento. Tutto il mondo si mise a ridere allora, cioè, nel senso che facemmo una delle tante, negli ultimi tempi ne abbiamo fatte, come italiani ne abbiamo fatte una tonnellata, e ultimamente proprio siamo all'ultimo gradino della scala del buon senso. È una figura barbina, perché tu dici: ma guardate che è dal 500 che c'è questo principio, una legge che hanno sottoscritto tutti i popoli marinari, del fatto di salvare una persona, perché anzi è un dovere. Non salvare una persona diventava un reato. Salvare una persona, poi dopo la porti in un porto, e poi se la vuoi devi processare, la processi e fai quello che devi fare secondo le leggi di quel paese. Ma prima ancora c'è ancora questa legge internazionale. Bene, allora la legge Bossi-Fini comunque ha trasgredito tutte le norme interne internazionali, è una delle leggi più orribili che c'è, anzi forse la peggiore fatta in epoca repubblicana in questo paese. Poi sapete i due firmatari, Bossi e Fini, sapete che fine hanno fatto, insomma, no? Le cronache ce li hanno raccontati come persone integerrime, veramente. Va bene, anche loro hanno fatto riempire cartelle ai procuratori della Repubblica per fatti un po' più squallidi, no? Cioè per appropriarsi di soldi, non per fare degli atti di così in rispetto di principi internazionali. Vabbè, questo per dire, ecco, non è stato ancora un provvedimento di Salvini a fare, cioè non è stato ancora approvato, non è stato ancora nemmeno firmato dal Presidente della Repubblica. Questo poi dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e poi sarà effettivo. Questo decreto immigrazione e sicurezza sarà effettivo dal giorno dopo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, però nel frattempo iniziano, va anche alle Camere, perché iniziano i 60 giorni rispetto ai quali un decreto d'urgenza, un decreto legge, e questo è tale, verrà sottoposto anche a emendamenti, cambiamenti, eccetera, finché le Camere non l'approvano. Se non l'approvano entro 60 giorni decade, però comincia a operare subito dal giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e questo è un problema. Insomma, vediamo. Allora, vediamo, andiamo in ordine di tempo. Qualche giorno fa, ci ricordiamo tutti, è successo la morte di quei due bambini, molto una bambina di 6 mesi e una di 2 anni, uccisi, sì, la madre li ha buttati dalla tromba delle scale, lei e i due bambini stavano nel carcere di Rebibbia. Poi viene venuto fuori il problema che i bambini e le bambine da 0 a 3 anni stanno in carcere, poi una legge ha portato questo a 6 anni, però insomma già è un problema tenere in carcere fino a 3 anni, insomma per ora stanno in carcere fino a 3 anni. Perché il problema però si pone anche al terzo anno, perché al terzo anno vengono separati a forza dalla madre, la madre rimane in carcere e loro vanno in affidamento da qualche parte, quindi è un trauma sia i primi 3 anni in carcere sia i successivi separati dalla madre. Cosa fare su queste cose? Non è un problema, l'hanno risolto, molti paesi l'hanno risolto, ma anche in Italia sono state fatte tante proposte di legge perché si risolvesse, e non è una cosa, diciamo, non è come il reddito di cittadinanza o come abbassamento delle tasse o come le grandi opere inutili pubbliche che fanno. Sono 63 persone, bambini e bambine, che hanno questo problema, quindi 63 persone. Il costo è sicuramente minimo, ridicolo per un paese ricco e potente come l'Italia. ma non l'hanno voluto. Qual era la soluzione? Qual è la soluzione? La soluzione è una madre che ha dei bambini piccoli, siccome la legge giustamente dice che non va separata nei primi 3 anni, e poi un'altra legge del 2011 dice anche fino a 6 anni, ed è giusta questa legge, perché separare un bambino o una bambina dalla propria madre, si mette la madre detenuta e i bambini in una casa famiglia attrezzata a tal uopo, è sempre controllata, perché chiaramente le uscite da quella casa sono impedite alla madre, però i bambini stanno in una casa normale, senza sbarre, senza guardie, senza i ritmi nevrotici e pazzeschi del carcere, e possono essere accompagnati a scuola da altre persone, andare all'asilo nido, fare quello che fanno più o meno tutti gli altri ragazzini. È complicato costruire case famiglie, oppure hanno progettato l'ICAM, che è l'istituto appunto per minori, per madri che hanno accompagnati dai minori, e anche questo non l'hanno fatto. È perché si rimbalzano tra Stato e comuni. Lo Stato vuole che li costruiscano i comuni, come sapete, non c'hanno una lira, anzi c'hanno un deficit spaventoso, quindi non l'hanno fatto. Lo Stato non vuole che c'è una lira, e i 363 bambini rimangono ancora in galera. Tuttavia, la cosa che volevo soffermarsi non è tanto questo fatto, che si sa, qui ne abbiamo parlato decine e decine di volte, quindi immagino chi ascolta la conta di Radio Onda Rossa, ma anche altre trasmissioni, sa tutto su questo aspetto. Il problema è cioè quello che mi interessa, così cercare di capire insieme, è come mai, come ha reagito la realtà, l'opinione pubblica, la gente, il popolo, questo famoso popolo, che tanto famoso non è, perlomeno sto periodo è abbastanza in decadimento. Bene, come ha reagito a questo fatto? Sì, i soliti dice: oh, è un peccato, la madre, intanto hanno detto la madre è pazza, e così c'è. Per il primo momento è la madre è pazza, la madre che uccide i bambini è pazza. Però perché una madre che tiene i bambini in carcere è sana? Credo che non è facile per una persona stare così sorridente, gioiosa, facendo crescere i propri figli i primi 3 anni in carcere. Quindi non sappiamo la pazzia da che parte sta. Io penso che sia più dai governanti, che lasciano 63 bambine e bambine in tenerissima età in carcere. Qui è chiaro, se parliamo, non sono psichiatra, ma non credo ci voglia molto a capire chi è più matto dei due. È più matto ovviamente lo Stato, in questo caso le istituzioni, sicuramente disumane, sicuramente infami. Bene, vabbè, tutti a dire: ah, allora il problema era trovare subito il capro espiatorio, siccome è normale che tenere dei ragazzini in carcere, il problema è che andavano controllati. Quindi hanno il ministro della giustizia ha sospeso, se ha trovato il capro espiatorio, la direttrice del carcere femminile di Rebibbia, dicendo che questa signora, siccome aveva dato segni di instabilità mentale, andava controllata, i bambini andavano controllati. E quindi, siccome non ha fatto questo controllo, i bambini sono morti, sospesa. Ora la gente dice: in questo periodo in cui il ragionamento non fa più parte dell'essere umano, per uno di gran parte, e io lo vedo perché non ragiona, cioè sì, è pulita, non è che ci vuole uno scienziato, basta ragionare, che cosa vuol dire controllare una persona, un bambino o una bambina o una madre, e che vuol dire metterci vicino, a contatto di gomito, una guardia. Quindi avrebbe dovuto questa direttrice mettere a fianco di questi due bambini e della madre una guardia fissa 24 ore al giorno. È una cosa accettabile? Voi accettereste che i vostri due bambini fossero così controllati a vista, mentre giocano, mentre mangiano, da una guardia in divisa? Ora, ovviamente cerchiamo di essere meno cretini. Il responsabile della morte di quei due bambini è il carcere, semplice, lineare, e nessuno ha avuto il coraggio di dirlo pubblicamente. Però attenzione, questa è la caratteristica un po' in questa fase della popolazione per uno italiana che sta nelle parti, dalla parte delle istituzioni. Non hanno detto che la colpa è del carcere, quindi bisogna, insomma, cercare le vaste cose, però l'hanno fatto, in silenzio nei giorni successivi, la televisione non ne ha parlato, ma nemmeno tanti giornali, sei di queste donne, erano 12 a Rebibbia, al carcere di Roma, erano 12 donne, sei di queste le hanno subito spostate, messe in casa famiglia, ma perché prima non potevano fare. In più si sono accorti che tre di queste donne con bambini avevano condanne inferiori ai 2 anni, ai 3 anni, quindi secondo le leggi italiane non dovevano stare in carcere, dovevano stare in misura alternativa. E per questo è il problema: perché le leggi italiane a favore delle persone detenute non vengono applicate? Punto di domanda. Quella è responsabile, sono le istituzioni, gli assassini, i criminali che hanno fatto morire questi due ragazzini, probabilmente anche questa signora, ma non so, non ho visto la cartella, nessuno ne ha parlato, poteva essere fuori. Intanto hanno subito applicato le misure alternative a 3 di queste, le altre 3 le hanno messe in casa famiglia, e le altre, le altre 6 di queste 12, 6 le hanno subito portate fuori da Rebibbia, quindi messo in casa famiglia oppure addirittura in misura alternativa. Le altre 6 sono condannate, 3 in attesa di giudizio, e quindi possono essere immediatamente scarcerate, perché in attesa di giudizio la legge italiana, la Costituzione italiana dice che finché sei condannato non dovresti stare in carcere, casomai ci stanno altre misure, no? Arresti cioè ai domiciliari con firme e altre cose. E l'altre 3 sono appunto anche quindi praticamente lo svuotano. Non dicono la responsabilità del carcere e delle istituzioni che tengono questo carcere, però sotto ne sono convinti anche loro, perché lo stanno svuotando, le stanno mandando via. Era possibile mandarle via anche prima, si fa sotto l'emergenza, quando hai fatto mi riferisco a voi istituzioni, avete fatto 2 assassini di creature appena nate, ecco, quindi così farà, lasciate stare la direttrice che non poteva fare più di quello, non era quello il problema. Se tu metti vorrei vedere chiunque, la persona più santa di questo mondo, la persona per dirigere un carcere dove ci sono mamme con i propri bambini, non è possibile, non è che dite stupidaggi, non ci sono regolamenti, non ci sono atteggiamenti, è una cosa che va abolita, perché non è possibile, come dire, mettiamo una persona seduta su una come facevano appunto i pirati al servizio della regina Elisabetta in Inghilterra, mettiamo sedute le persone su una punta di acciaio e vediamo se ci può stare bene, ecco, stesso ragionamento, cerchiamo di non essere deficienti, già il livello di stupidità è arrivato è arrivata a livelli massimi, cerchiamo di non andare oltre, vabbè, quindi questo è il problema. Comunque anche in questo caso volevo segnalare che si dirotta sempre la responsabilità principale di un fatto grave o anche di un fenomeno a volte gradevole, si sposta la ricerca della responsabilità su aspetti secondari. Questo è il motivo, e così è successo per l'immigrazione. Per l'immigrazione che cosa è successo? Non si è detto da quando è cominciata questo è un fenomeno dovuto a, e ci sono, non è che non si erano, ci sono stati studi importanti sul colonialismo, studi enormi, libri, perfino film, di tutto c'è. Poi c'è pure sul post-colonialismo, cioè quando le potenze europee sono dovute andare via dai loro possedimenti coloniali, non è che hanno cessato di sfruttare, rapinare, massacrare queste loro ex colonie, hanno continuato in altra forma, con la finanza, importando guerre, tutte queste cose. Queste cose hanno impoverito la gran parte di questi paesi, sono in preda a guerre e quindi hanno creato le condizioni di non vivibilità, da cui il fenomeno migratorio. Questa è una delle principali cause, poi ce ne stanno altre. Considerate che anche qui, tra le persone poco attente a quello che succede nel mondo oggi, si dice ma forse si arriverà alla guerra, quando se le sentono le sparate di Trump contro la Cina, contro la Russia, ci sarà la guerra, già c'è, ce ne sono ben 34, siamo in una fase, non è che c'è da aspettare una guerra, ci sono 34 guerre, per questo i produttori di armi fanno affari d'oro, compresi in parte anche in italiani, non siamo i primi nel mondo esportatori, ma abbiamo 3 primi posti. Quindi guerre ce ne stanno tante, e investono in gran parte questi paesi, quindi le persone ovviamente vanno via, fame, guerre, fame, carestia e massacri, chiaramente si va via. Quindi un fenomeno così grosso, di cui questo è l'elemento principale, ma ci sono anche altri elementi, c'è praticamente un flusso epocale di trasmigrazione, è bene andare affrontato in tutt'altro modo, non reprimiamo, impediamo, spariamo, chi voleva sparare addosso ai barconi, chi voleva mettere il filo spinato lungo il mare, facendo, vabbè, c'è stato soggetti politici hanno detto mettiamo, facciamo il blocco intorno alla Libia, blocco navale col filo spinato, vabbè, e parte le bagianate, insomma, andava affrontato in maniera diversa, con delle politiche migratorie, sapendo che tra l'altro il flusso di immigrati ha sempre, storicamente lo sappiamo, ha sempre portato un beneficio ai paesi, se appunto vengono inseriti, integrati in maniera come si dice, cioè in maniera funzionale anche, no? Già lo sono, perché quando leggete l'ultima relazione del presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha detto che per fortuna ci sono 4 milioni di immigrati in Italia che pagano, quelli che hanno la regolare busta paga, no? Altri sono al nero, ma quelli con la regolare busta paga pagano la trattenuta per la pensione. Di questi 4 milioni quasi nessuno, si contano sulla punta delle mano, godono la pensione, quindi sono soldi che arrivano nelle casse dell'INPS ma non escono per questi 4 milioni, quindi sono un flusso di denaro importante che ha permesso all'INPS di non dichiarare fallimento. Queste sono parole di Tito Boeri, presidente dell'INPS, che sa fare i conti, ce l'ha sotto mano. Quindi se non ci fossero stati questi immigrati già starebbero, avremmo esempio l'INPS che paga, sapete, le pensioni ma anche la cassa integrazione, un sacco di cose, sarebbe già fallita. Quindi prima di parlare è del tutto auspicabile che si ragioni.
Non piangerò, è bella, se devo partire, se devo restare lontano da te. Non piangerò, è bella, non piangere mai, che presto vedrai ritorno da te. Addio alla mia terra, addio alla mia casa, addio a tutto quello che lascio qua giù. O tornerò presto, non tornerò mai, soltanto i ricordi io porto con me. Partono gli emigranti, partono per l'Europa, sotto lo sguardo della polizia. Tempo avrò da aspettare finché tornerò. Le notti son lunghe, non passano mai, e non posso mai averti per me. Soltanto fatica e violenza e razzismo, ma questa miseria coscienza ci dà. Consumo le mani e mi cresce la voglia di avere il mondo per me. Partono gli emigranti. gli emigranti.
Allora, questa canzone che avete ascoltato si riferisce all'immigrazione, a quella italiana che andava verso l'Europa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu una grossa emigrazione da parte di alcune regioni verso l'Europa, Germania, Olanda, Nord Europa. Mentre invece l'altra immigrazione, quella a cavallo tra 800 e 900, fu oltreoceano verso l'America. Questa fu molto verso l'Europa, appunto. E come avete sentito, anche Alfredo Bandelli è l'autore e il cantante, in gran parte venivano dal Veneto, questi che andavano. Ci fu una grossa immigrazione dal Veneto perché era aveva problemi di occupazione, e andavano verso l'Europa, il Nord Europa. Qualcuno veniva anche nelle grandi città, venivano a fare quello che oggi fanno molte ragazze che vengono da fuori dal paese dell'Italia, cioè le badanti o altre cose. La cosa, appunto, poi uno dice c'è veramente la stranezza, proprio nel Veneto ci stanno le formazioni più razziste, sono sviluppate loro, che hanno sicuramente un nonno, quasi tutti hanno un nonno, un parente che ha fatto questa, che ha partecipato a questa immigrazione. Quindi per dire, vedete, e i problemi quali sono? Quelli di tutti gli immigranti, ma la memoria pare che non appartenga più a questo mondo. Dunque, dicevamo, ci sono tante altre cose da vedere, insomma, a proposito della questione del sindaco di Riace, mi ricordo che una volta loro, tra quelli che hanno parlato, vabbè, qualcuno si è schierato a favore del sindaco, giustamente, altri hanno detto ma sì, però ha violato la legge e quindi deve pagare. Chi viola la legge è perfetta, non si può discutere, chi la viola deve pagare. Bene, il problema è che le leggi sono in continuo cambiamento, in trasformazione, al punto che io ricordo una volta in un processo penale davanti a un tribunale, una corte, anzi una, un ragazzo andò accettò il dibattimento, si mise lì davanti al giudice, accettò l'interrogatorio. A un certo punto disse, dopo l'interrogatorio, disse: voglio dire due parole. Dice, mi accusate di aver violato la legge, di aver fatto violenza e di aver violato le leggi. Bene, ma le leggi sulle quali si fonda il vostro, la vostra autorità, il vostro potere, dalle quali prenderete spunto per condannarmi, lo sapete quante violazioni, per raggiungere queste leggi, quante violazioni di legge sono state effettuate, quante violenze sono state effettuate, quante rivoluzioni sanguinose sono state necessarie? Perché altrimenti quella scritta che c'è là sopra, e disse indicando la legge uguale per tutti che c'è in ogni aula di tribunale, altrimenti quella scritta lì non sarebbe venuta per moto proprio, per un andamento progressivo della civiltà. Ci sono state, sono dovute esserci rotture, molte le leggi precedenti a questa sono state trasgredite, le persone che trasgredono questa legge venivano punite come voi oggi punirete me e i miei amici, però attenzione che queste possono essere quelle che si affermeranno nel futuro. Quindi voi state a tenere in piedi una baracca che sta affondando, che non regge più, perché quando iniziano le forti trasgressioni a delle leggi vuol dire che la legge non funziona più. Ecco, questa per dire, no? tante volte, poi in tante altre, molti hanno detto: ma lo scranno su cui è seduto, sa quante rivoluzioni sanguinose sono state necessarie per farlo? Perché prima non c'erano i tribunali, c'era il sovrano, il barone o il conte, cioè il nobile che dava secondo come gli pareva le punizioni. Vabbè, questo per dire, perché è bene ricordare un po' di storia da dove veniamo, ma veniamo, altrimenti si fa tardi, al decreto immigrazione e sicurezza del nuovo governo. Dunque, il 24 settembre, quindi qualche giorno, una settimana fa, il Consiglio dei Ministri all'unanimità, così ci hanno detto, ha varato il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza. Questo decreto legge, poi perché hanno fatto il decreto legge, che è la decretazione d'urgenza, non si capisce, non c'è un'urgenza. Cioè, il fenomeno dell'immigrazione non è urgente, dicevamo, è da diversi decenni che è in corso, a parte che è sempre esistito nella storia dell'umanità, però quello fenomeno così massiccio che si è ingrandito è perlomeno alcuni decenni, no? Questo decreto modifica, peggiorandola fortemente, la normativa in materia di accoglienza per le persone immigrate e richiedenti asilo, cioè inasprisce le già pesanti norme presenti nel decreto Minniti, sia quello sull'immigrazione sia quello sulla sicurezza urbana. Ve lo ricordate il decreto Minniti? Ne abbiamo parlato tanto, allora si sono fatte pure manifestazioni, non tantissime, insomma, quello del 18 aprile 2017, circa un anno e mezzo fa. Anche allora però questo decreto Minniti, ve lo ricordate, dopo tante modifiche, emendamenti eccetera, passò con un voto di fiducia, quindi vuol dire che la maggioranza già traballava. Difatti la maggioranza del governo Renzi dopo un po' è crollata poi sul referendum costituzionale, e poi è crollata definitivamente alle elezioni del marzo di quest'anno. Bene, quel decreto, al decreto Minniti, aveva già colpito pesantemente il disagio sociale, il vagabondaggio, i raider, cioè c'erano proprio norme specifiche contro il disagio sociale, quello caratterizzato da un andamento, un'economia, un ordine sociale che non funziona, non è a misura di uomini, perché di uomini e donne ne lascia fuori troppe, e quindi sviluppa il vagabondaggio, il nomadismo, la povertà, l'accattonaggio, tutte queste attività qua che sono prodotte, uno non fa il vagabondo o l'accattone per propria scelta, in genere è costretto, no? Dalle condizioni economiche disastrose. E poi quello colpì anche i writers, quelli che subito, questo fatto del decoro urbano, questo dogma che si è imposto alla società, il decoro urbano. E quindi il decreto Minniti dice proprio: chiunque impedisca o limita la libera accessibilità a certi luoghi, in particolare ferrovie, aeroporti, porti e stazioni marittime, strutture di trasporto pubblico locale, extraurbano o urbano, viene punito con quel famoso DASPO, che vuol dire il divieto di stare in quel posto, frequentare quel comune o fare questi spostamenti. È una limitazione di libertà. E poi introdusse anche la flagranza differita, cioè per in una manifestazione pubblica, cioè di più persone, alcune, se non c'è nessuno arrestato in flagranza, però le telecamere hanno messo in modo alcune immagini che fanno vedere, per esempio, che qualcuno fa una cosa, ecco, con quella immagine possono operare come la flagranza di un reato, permette l'arresto immediato qualunque sia il danno provocato. Questo lo fecero anche con Genova, ricordate, no? Però insomma, allora appunto si diceva cosa eccezionale, poi è diventata legge. Col decreto Salvini nuovo, prende questo decreto, non ne cambia nulla, ignora, anche se non è abrogata, semplicemente quella circolare di Minniti che in merito agli sgomberi diceva che anche lui che andavano fatti gli sgomberi perché è vietato occupare edifici pubblici o privati, la proprietà privata è sacra, quindi vanno sgomberati, però impegnava i comuni a produrre una alternativa al posto dove vengono, ti sgombero dalla casa e devo trovare un altro posto, dove un tetto dove andare a dormire. Questo avvenne dopo lo sgombero che fece parlare tutto il mondo di Piazza Indipendenza, ricordate, dove quell'occupazione che durava da anni prevalentemente di rifugiati eritrei venne sgomberata malamente e le persone che stavano lì dentro vennero lasciate all'aperto, per fortuna era estate, e dormirono proprio a Piazza Indipendenza, alla ghiaccio, sotto le stele, sotto gli alberi, lì sono gli alberi. Vabbè, e quindi vabbè, sotto lo sdegno internazionale fece questa norma. Adesso questa legge non viene richiamata, non viene manco abrogata, però non viene richiamata, quindi siccome è incentrato questo decreto sicurezza prevalentemente sullo sgombero degli edifici occupati, e dice che praticamente vanno sgomberati immediatamente senza nemmeno offrire l'alternativa. Che cosa ha messo in piedi il decreto Salvini? Ha messo in piedi il prefetto costruisce una commissione che ogni sei mesi fa l'osservatorio di tutte le occupazioni nella zona, diciamo, di competenza del prefetto, e elenca una graduatoria di sgomberi in base a tanti fattori, anche all'età delle persone, cioè. E questa graduatoria poi va eseguita immediatamente anche con l'uso della forza pubblica, questo dice sostanzialmente. Nel frattempo aumenta anche per chi occupa, non è più un reato amministrativo, o al massimo se si facevano delle infrazioni eccetera fino a 2 anni, adesso diventa direttamente un reato penale fino a 4 anni di carcere per chi occupa stabili pubblici o privati, e la multa viene portata prima era 206 euro a 2064 euro anche se l'occupazione è fatta in stato di necessità. Poi è consentito il ricorso alle intercettazioni telefoniche per i promotori o gli organizzatori di occupazioni abusive. Questo significa il richiamo è esplicito ai movimenti che praticano il diritto all'abitare, quindi che cercano di trovare un posto alle persone che non hanno un tetto dove dormire. Ecco, quindi il piano operativo nazionale è fatto qui, questo va la ricognizione ogni 6 mesi di questa commissione sotto il comando del prefetto, che definisce le priorità degli sgomberi anche usando la forza pubblica. Inoltre il decreto Salvini, sempre in merito alla sicurezza urbana, il blocco stradale diventa reato penale, anche questo che non era ormai un reato amministrativo, e quindi anche il picchetto, perché il picchetto è assimilato al blocco stradale. Attenzione, qui c'è tutta, ci starebbe da rifare la storia del movimento operaio, perché intorno a questi aspetti, lo sciopero, il picchetto, il sabotaggio, l'attacco alla produzione, questa è la storia del movimento operaio, questa, no? È l'organizzazione per fare queste cose, c'era il movimento sindacale, i comitati, cioè tutta la storia che 150 anni ha fatto in modo che la classe lavoratrice cercasse di liberarsi o comunque attenuare lo sfruttamento dei padroni. E quindi attenzione che il picchetto, chiunque ha praticato lotta di classe sa che se ne fanno in continuazione, anche nelle scuole, anche i ragazzi quando fanno sciopero in una scuola fanno il picchetto. Il picchetto significa convincere con le buone, però alla fine qualche spintone esce sempre fuori, le persone che non vogliono partecipare allo sciopero, cioè vogliono convincerle, ma a volte spesso è buono, cioè si mette lì, si fa la persona che vuole entrare intanto è costretta a fermarsi, si parla, si fa leggere il volantino, si discute e il più delle volte si convince, non necessariamente si va agli spintoni. Quel picchetto è un blocco stradale, quindi diventa un reato penale, che è praticamente un ritorno indietro di 70-80 anni più o meno, va bene, e col carcere da 1 a 6 anni, manco bruscolini, e questo è il problema. C'è stato qualcuno sospetta che siccome il settore che è più in lotta in questo periodo è quello della logistica. Ne abbiamo parlato tante volte in radio, se ne parla a questa radio, ma anche in giro, insomma, no? La logistica che ha una grossa presenza di lavoratori immigrati tra i dipendenti, soprattutto tra i facchini, quelli che fanno il lavoro più duro, nocivo e mal pagato. E c'è un corso un po' in tutti i settori, i punti dove raccolgono, dove appunto questi camion portano le merci e vengono distribuite in giro, lotte, scioperi, eccetera. L'associazione dei padroni della logistica, si chiama la Confetra, ha più volte chiesto al governo di intervenire per contrastare le lotte dei lavoratori, perché gli creano dei problemi. Ovviamente prima gli pagava metà di quanto stabiliva il contratto collettivo, quindi c'aveva non solo lo sfruttamento, diciamo, che fanno tutti, quello regolare tra virgolette, ma un super sfruttamento. Dice che appunto vanno perché gli creano problemi, eccetera eccetera, e pare che insomma questo governo, attento ai gridi d'aiuto di Confetra, abbia messo il picchetto tra i reati penali. Bene, diamo però poi ci torneremo ancora. Diamo poi attenzione che questo decreto non è ancora stato firmato dal ministro Mattarella, lo firmerà, non lo sappiamo. Poi dovrà andare alle Camere, in cui anche lo stesso Salvini ha detto forse potrà essere modificato, forse in peggio secondo me. Comunque, l'altro aspetto, dicevamo, è quello dell'immigrazione, infatti si chiama decreto immigrazione e sicurezza. Con l'immigrazione appunto anche qui peggiora le condizioni del decreto Minniti e viene abrogata la protezione per motivi umanitari, che era abbastanza diffusa. Motivi umanitari, c'era la protezione internazionale, quindi questa viene abrogata, quindi nessuno sarà più potrà valersi di questa clausola della la copertura, la protezione per motivi umanitari. Poi le persone richiedenti asilo saranno collocati nei CARA, i centri di accoglienza per i richiedenti asilo, la domanda d'asilo sarà immediatamente sospesa e poi revocata queste persone commettono un qualsiasi reato. Sono previsti peggioramenti al sistema di accoglienza SPRAR, che è il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, e la pervenenza invece nei CPR, i centri per il rimpatrio, viene allungata da 3 a 6 mesi, anche perché Salvini e gli altri hanno capito che non è facile rimpatriare le persone, ci vuole un accordo bilaterale. Finora funziona solo quello con la Tunisia, il cui governo ha accettato questo accordo con l'Italia per riprendere quelli che l'Italia espatria. Se non c'è un accordo bilaterale non si può rimpatriare nessuno. Non si può rimpatriare se c'è guerra, non si può rimpatriare se ci sono condizioni, per esempio se c'è la pena di morte, se la persona è stata sottoposta a maltrattamenti, eccetera. Quindi sono tante le clausole, fanno finta di non sapere, dicono appunto vabbè, si va avanti a slogan. Purtroppo la gente gli piace questi slogan, se viene poi una tifoseria da stadio, ovviamente è molto più attenta quella da stadio. Questa politica, la tifoseria politica, è molto più raffazzonata. Vabbè, allora questo è il punto. Anche l'acquisizione della cittadinanza, pure questo è un dato veramente che lascia interdetto, probabilmente interverrà, spero, la Corte Costituzionale. Cioè, dopo aver acquisito la cittadinanza, una persona immigrata, questa potrà essere rigettata, cioè stracciata, e se il suo comportamento non è accettato dalle persone. Ed anche le proposte di matrimonio per cittadino, appunto, una persona immigrata e una cittadino o cittadina italiana verranno anche qui sottoposte a del controllo e a volte rigettate, cioè non c'è più quel minimo di libertà che credo sia stato conquistato diversi secoli fa, poi in tutti i paesi del mondo, in questi paesi, qui in Europa sicuramente, in cui uno si può sposare con chi vuole, c'è la libertà di contrarre matrimonio con chi si vuole, invece non è più vero, non è più questo balzo indietro fino al Medioevo, francamente non ce l'aspettavamo. E insomma pare che questa autorità, che non so se metteranno in piedi un'autorità che potrà controllare se il matrimonio tra persone di diversi paesi, una persona, uno italiano e uno o una straniera, che se si sposano la persona non italiana ha il diritto di prendere la cittadinanza, queste domande di matrimonio possono essere rigettate, cioè lo Stato deciderà chi si può sposare e chi non si può sposare. Siamo veramente alla follia trucida, va bene. Allora, 15:52, quindi dobbiamo accelerare. Dunque, a proposito di tutti i matti, appunto, ricordate tempo fa abbiamo parlato diffusamente del fatto che vogliono far passare tutti coloro che stanno in carcere per matti, no? Anche quella signora che ha ucciso i suoi figli, cioè questa è matta, sono tutti matti. E la cosa è abbastanza preoccupante, perché non è solo una boutade fatta così, non uno slogan, ma produce il fatto che, secondo alcuni dati provvisori, perché il Ministero non dà dati certi su questo, comunque circa il 60% delle persone detenute fa uso di psicofarmaci. Le infermierie dei reparti delle carceri sono piene prevalentemente di psicofarmaci, ci dicono molti carcerati che sono usciti dal carcere, ci dicono, ma anche alcuni medici, infermieri che insomma girano per le carceri, dicono che appunto è più facile trovare uno psicofarmaco che un'aspirina o un analgesico per mal di denti. Ecco, questo sta succedendo. Ma allora in carcere sono tutti matti, o sono matti quelli che ce li mandano? Rimane sempre questo dubbio. Ma la cosa divertente, o perlomeno se c'è da ridere, ma proviamo un po', a Ferrara hanno messo in piedi un servizio di ascolto psicologico per gli agenti di polizia penitenziaria, perché dicono che anche i secondini, le guardie, hanno un problema mentale, vivendo in un ambiente di lavoro teso, pieno di tensioni, di difficoltà, eccetera, hanno bisogno di avere un miglioramento della qualità del loro servizio, e questo si può ottenere appunto con questo servizio di ascolto psicologico. Anche chi ci lavora, diciamo, bisogna creare un clima disponibile all'ascolto, alla relazione, in modo che ne benefici tutta l'istituzione penitenziaria. Cioè, è talmente, se è vero che anche le guardie, probabilmente è vero, perché poi si hanno messo in piedi questo servizio psicologico per le guardie, che la situazione è stressante, assurda, allucinante, di un carcere, fa male anche le guardie. Immaginate quanto fa male alle persone rinchiuse. Almeno la guardia, dopo le 8 ore di lavoro, le 7 ore, va via, esce, e invece il carcerato rimane là dentro, la carcerata rimane là dentro. Vabbè, questo per dire, ma insomma, diciamo, invece quello che si sta profilando è che sono allo studio, anzi all'esame del Parlamento, quindi già c'è un disegno di legge, una proposta di legge fatta dalla Lega, in cui per fronteggiare il fenomeno dei furti e delle rapine bisogna da una parte vuole dare la licenza di uccidere a chi, appunto, uno in casa vede venire un intruso, gli può sparare, ammazzarlo e tutto a posto, ma ancora di più dice che ha individuato il meccanismo del furto con strappo, quello che noi chiamiamo scippo. È normale, lo scippo che si fa in genere con i motorini, no? Strappano una borsa a una persona, e lo scippo, insomma, no? Era abbastanza diffuso, è molto calato ultimamente. Furto con strappo, questo reato vuole inserirlo, sempre questo disegno di legge della Lega, nell'articolo 4 bis. Allora, l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario è quell'articolo che riguarda i reati più odiosi, quelli mafiosi, il sequestro di persona, le cose più tremende, per i quali, appunto, chi è sottoposto, chi è stato condannato per un reato che rientra sotto la specie del 4 bis, non può usufruire di nessuna misura alternativa, né di nessun beneficio, permessi, semilibertà, eccetera. Bene, il furto, lo scippo. Insomma, quindi se dovesse approvarlo, speriamo io, ma avverrà il fatto che un ladro, una persona che fa uno scippo, un ladro, che ruba la borsa a un altro, gli viene preclusa ogni possibilità di risocializzazione, quindi viene azzerato quel principio costituzionale che, insomma, non d'accordo, però evitava di dare alla galera questo senso di punitivo eterno, cioè fino alla fine della sentenza, perché devi sorbire la punizione fino all'ultimo giorno. Il meccanismo era questo, e di separatezza, cioè il fascismo c'era questa impostazione del carcere, non erano tanto le singole regole diverse, era che il principio del carcere doveva essere un luogo separato dalla società, completamente separato, senza nessun rapporto tra società esterna e carcere, perché in carcere ci stavano gli asociali, quelli cattivi, quelli che non in grado di rapportarsi civilmente agli altri, e quindi andavano separati. Da questo concetto nasce poi il campo di concentramento, no? Separato, che non ha un rapporto con la società. E l'altro elemento era la rigidità della pena. Io ti do 8 anni, anche fossero 2 anni, devi fare fino all'ultimo giorno, cioè hai azzerato ogni meccanismo di recupero, di reinserimento. La pena, la condanna deve essere pura espiazione, pura sofferenza, perché così ti impari a trasgredire la legge. Questa cosa è stata ribaltata, questi due principi sono stati ribaltati completamente dall'Assemblea Costituente, che l'ha individuata e l'ha centrata e ha detto il contrario: non dobbiamo fare una pena flessibile, perché se andiamo incontro al percorso di risocializzazione è chiaro che dobbiamo seguire il percorso di risocializzazione della persona, abbreviando la condanna se questo percorso va avanti speditamente, e l'altro è quello che non si deve, deve essere separato il carcere dalla società, deve avere invece un rapporto di continuità con la società, anzi sempre la Costituzione l'ha affermato come principio, il carcere deve essere una parte della società, le mura servono soltanto per non permettere di scappare a chi sta dentro, ma non impedire alla società fuori di entrare. Questi erano i principi, però ovviamente non sono stati mai rispettati, perché è difficilissimo per la società entrare in carcere. Insomma, queste, se faranno approveranno queste due cose, ci troveremo veramente che un ladro, semplicemente uno scippatore, viene equiparato a un grosso boss mafioso. Queste sono le bellezze tristi. Ora ovviamente non bisogna strapparsi i capelli né piangersi addosso, la realtà diciamo delle classi dirigenti oggi produce questa porcheria, ma si può facilmente ribaltare. Sta tutto nel conflitto. Il conflitto di classe determina più che le proposte di legge o gli slogan che si dicono davanti al cronista.